Amiche ed amici di 108 NPB, benvenuti alla puntata numero 28 del podcast italiano dedicato al mondo del baseball giapponese. Come sempre sono Nicola Gatti sulle frequenze di The Cutting Edge Radio. Siamo arrivati alla puntata numero 28 e sì, l'ho già detto prima, lo sto ripetendo adesso perché sono particolarmente contento che questo podcast sia riuscito a mantenerlo quantomeno fino ad oggi per questa stagione che era iniziata in ritardo e finirà anche in ritardo, ma di questo ne parleremo poi successivamente. Siamo rimasti, come detto l'altra volta, l'unico podcast a parlare di baseball che ancora si sta giocando, quindi mi fa piacere anche continuare ad animare il palcoscenico dei podcast di 108. Rinnovo i miei complimenti ai colleghi del 108 originale, quello della Major League Baseball, per il lavoro che hanno fatto in questa stagione. E qua invece si andrà avanti perché deve ancora finire la regular season ed è ancora tutto in bilico. Poi ci saranno i playoff con il primo turno in Pacific League e poi una Japan Series che già ha avuto qualche notizia particolare riguardo. Intanto si stanno giocando anche a Taiwan e in Corea, naturalmente, le fasi finali degli altri campionati asiatici. E dovevo aggiungere un qualcosa a questo fine di introduzione, ma mi sono già dimenticato cosa, quindi applausi al sottoscritto e direi di evitare ulteriormente questo silenzio imbarazzante andando, poi se mi verrà in mente l'aggiungerò in seguito, andando a leggere un pochettino le classifiche. Posso interessare le classifiche? Diciamo velocemente in Central League, lo abbiamo già detto, gli Yomiuri Giants sono già sicuri della vittoria e del passaggio del turno in Japan Series. 65 vittorie, 43 sconfitte, 8 pareggi al momento. Dietro ci sono due lotte inutili ai fini della classifica, però per dare quantomeno l'onore di arrivare avanti ad altri avversari per il secondo posto. C'è uno scontro che divide per metà partita gli Anshin Tigers dai Chunichi Dragons, con i Tigers che hanno però una partita ancora da giocare. Dall'altra parte invece c'è una partita in più rispetto ai Dragons da giocare, sotto di loro Yokohama Dinabe Stars e Hiroshima Carp, anche loro li divide mezza partita di stacco tra le due. Vedremo, sarebbe utile per Hiroshima arrivare al quarto posto. Yokohama forse ha tirato un pochettino i remi in barca nel momento in cui ha visto che era impossibile raggiungere i Giants. Poi la notizia anche dell'addio di Alex Ramirez ha sicuramente fatto calare l'attenzione tecnico-tattica di una squadra che però è forse quella che ha festeggiato di più in questa settimana, perché è arrivata uno dei milestone che ci si attendeva, ovvero José López dei Bay Stars è arrivato a battere 1000 valide sia in Major League, dove ha giocato dal 2004 al 2012, sia in Nippon Professional Baseball, dove gioca dal 2013, inizialmente i primi due anni agli Yomiuri Giants, poi si è trasferito agli Yokohama Dinabi Stars. Tra l'altro alla fine di questa stagione otterrà il titolo di giocatore giapponese, quindi verrà considerato a tutti gli effetti come un giocatore nipponico e potrà in questo senso muoversi, essere trattato a livello contrattuale come un giocatore a tutti gli effetti giapponese. Tra l'altro raggiunge in questa classifica di giocatori latinoamericani, lui è venezuelano, è capace di arrivare oltre le 1000 valide in professional baseball, raggiunge quello che è il leader all time per latini, anche in questo caso parliamo di un venezuelano capace di battere almeno 1000 valide. Lui è arrivato anche addirittura oltre le 2000 in Giappone. Il suo manager, per l'appunto, Alex Ramirez, che abbiamo già detto l'altra volta, non sarà più poi il manager dei Bay Stars. In fondo i Tokyo Yakult Swallows, che possono sostanzialmente festeggiare per quanto fatto da Munetaka Murakami nella partita di oggi, ovvero giovedì 5 novembre. Il cleanup hitter, giovanissimo, lui ventenne, rookie of the year l'anno scorso, che si sta confermando anche quest'anno, è diventato il primo giocatore in Central League dal 1953 e in tutto il Giappone dal 1979 a rubare tre basi in un solo inning. Davvero un traguardo incredibile, qualcosa che appunto in Central League non si vedeva dal 1953. Fa pensare quanto sia incredibile quello che ha fatto nella partita persa contro gli Hanshin Tigers. Ha battuto un singolo, ha rubato la seconda base, poi su una double steal è arrivato fino in terza e su un pick off verso la prima è riuscito addirittura a rubare casa base. Quindi davvero un ottimo inning per la luce che vedono i tifosi degli Swallows. Altra luce sarà quella di Okugawa, uno dei top prospect dello scorso draft, che dovrebbe esordire già quest'anno. Vedremo quando effettivamente toccherà a lui, probabilmente vedremo una sua partenza o una sua apparizione nel più prossimo futuro. Ricordiamo che qua in Central League mancano davvero dalle 2 alle 4 gare alle squadre per completare questa marcia, similmente ovviamente anche in Pacific League, dove ormai siamo agli sgoccioli e settimana prossima potremo parlare effettivamente dei playoff. Ma andiamo allora in Central League. Anzi no, prima c'è da aggiungere che è arrivata un'altra vittoria per Yudai Ono in casa Dragons. Questa volta non ha fatto un complete game shutout, si è limitato a 7 inning di shutout, giusto poco poco. Andiamo in Pacific League, dove davvero si è ancora tutto in bilico, o quasi. Primi i Fukuoka SoftBank Hawks, a loro manca solamente una partita per chiudere questa stagione, sono sicuramente primi, e dietro c'è accesissima questa lotta a due a cui dovremo dare questo minimo spazio nel podcast, che come avrete capito sto tergiversando continuamente per arrivare almeno a un quarto d'ora di puntata, perché davvero ormai tutti i temi si legano a questa corsa e poco altro, il resto è un più o meno garbage time in Giappone. In questo momento i Saitama Seibu Lions hanno giocato 116 partite, hanno un record di 58 vittorie, 55 sconfitte, 3 pareggi e sono mezza partita avanti rispetto a Chiba Lotte Marines, che invece hanno giocato 117, hanno 58 vittorie, quindi lo stesso numero, 3 pareggi, quindi lo stesso numero, 56 sconfitte, una in più rispetto ai Saitama Seibu Lions. Appunto è mezza la partita di differenza tra le due fazioni, le due squadre che stanno contendendo davvero questo posto, però in questo momento i Lions sono passati al primo posto. Avrebbero potuto allungare, perché oggi non giocavano, ma in Cibalotti giocava contro Fukuoka, che voi direte, e vabbè, tanto ormai è già sicuro al primo posto, non impegnerà i suoi giocatori migliori. No, l'ha fatto, ad esempio nella partita di mercoledì ha fatto lanciare Kodai Senga per 8 inning, Kodai Senga che adesso è leader in Pacific League per media ERA, strikeout, e appunto si è ripreso a tutti gli effetti lo scettro di miglior lanciatore, almeno nella Pacific League. Poi si potrà discutere considerando l'intero Giappone. Oggi però hanno vinto i Marines, hanno battuto i Gashihama, che era un po' l'anello fortunato di Fukuoka, aveva un record di 9 vittorie e una sconfitta, nonostante non fosse stato così tanto dominante. Ottima stagione la sua, ma che non rispecchiava forse appieno un record di 9 vittorie e una sconfitta. Ha vinto per 6-1 Cibalotte e adesso si apre questo finale, perché i Marines giocheranno il 7 novembre contro gli Oryx Buffaloes, l'8 novembre contro i Seibu Lions, e questa è sicuramente la partita da cerchiare in rosso sul calendario. 9 novembre chiuderanno contro gli Hokkaido Nippon Ham Fighters. Queste qua sono tutti recuperi di partite che erano state rinviate nei mesi passati. 4 partite invece per i Saitama Seibu Lions, che il 6 e il 7 novembre giocheranno contro i Tohoku Rakuten Golden Eagles, che invece sono fuori ufficialmente dalla lotta per lo spot playoff, nonostante siano l'unica altra squadra oltre agli Hawks ad avere un run differential positivo. Però sono tagliati fuori perché hanno perso un numero impressionante di partite di one run game, e se perdi queste partite poi vinci blowout, però il tuo record non ti sorride. Infatti hanno anche un record sotto 500 in questo momento, ma lo dico velocemente: quarto posto per gli Eagles, quinto per i Fighters, sesto per i Buffaloes. Non c'è nulla di null'altro da sistemare in queste posizioni. Dopo le due partite con i Golden Eagles ci sarà ovviamente anche per loro la partita con Cibalotte, che sarà effettivamente quella decisiva. Poi giocheranno il 9 di novembre contro i Fukuoka Softbank Hawks. Quindi le due squadre giocheranno, finiranno la stagione nello stesso giorno. Si eviterà un qualcosa come la Central League dello scorso anno, in cui i Carp erano seduti sul divano mentre gli Anshin Tigers vincevano partite e strappavano loro il terzo posto per accedere alla post-season. Vedremo, sarà molto interessante come si svilupperà questa lotta. Sicuramente il momento attuale sorride ai Lions, che hanno vinto 4 partite consecutive, mentre Cibalotte sta continuando a fare tanta fatica a portare a casa risultati. Aveva vinto una partita e pareggiato un'altra contro i Golden Eagles, poi la serie contro Fukuoka è nata male, 2 sconfitte, l'ultima vittoria li ha un pochettino riportati a galla. È difficile fare previsioni in questo momento. Sicuramente sarà decisiva questa partita tra Cibalotte e Seibu Lions, che, ripeto, per l'8 novembre vi consiglio di cerchiarla in rosso sul calendario. Sarà una partita assolutamente imperdibile. Cibalotte Marines, che hanno ufficializzato un rinnovo di contratto per altre 2 stagioni a Leonis Martin, nonostante il giocatore sia infortunato, non riuscirà a recuperare per i playoff. Forse potrebbe recuperare nel caso in cui Cibalotte dovesse andare alla Japan Series, però bisognerà vedere, certamente non è scontata come cosa, però è sicuramente un buon punto di partenza per le prossime stagioni in quel di Chiba. Parlato di Japan Series, e qua direi che vado a chiudere con questa notizia, è stato reso noto il modo in cui verrà trattata questa serie nipponica, questa serie finale, a livello di contagi di coronavirus. Si partirà sicuramente dallo stadio di Central League, però non si giocherà a Tokyo Dome, questo qua si sapeva già. Si andrà a Osaka a giocare la casa dei Giants, per una volta sarà nel Kansai, qualcosa che solamente nel 2020 poteva accadere. Giocheranno a Kyocera Dome a Osaka, giocheranno lì gara 1, gara 2 e poi gara 6 e gara 7. Le 3 partite centrali saranno invece in casa della squadra di Pacific League, che arriverà a conquistare il posto alla Japan Series. Come detto, è stato ufficializzato il protocollo Covid, secondo cui in caso di vengono riscontrati giocatori positivi e sia impossibile proseguire la serie, verrà chiusa in quel momento e il titolo sarà assegnato alla squadra in vantaggio. Sia essa avanti 1-0, sia essa avanti 3-0, verrà assegnata alla squadra in quel momento in vantaggio. In caso di situazione di parità, un 1-1 nella serie, 2-2, un 3-3, che speriamo possa arrivare per poi vedere una gara 7, ma speriamo non venga fermata una serie sul 3-3, in quel caso si andrà al meraviglioso e tanto amato Team Quality Balance per decretare fondamentalmente un run differential in uno scontro a 2 squadre, per decretare chi sarà campione del Giappone. Questo ovviamente è l'extrema ratio, si spera di non arrivare mai a questo punto, però si sono premuniti, hanno già messo le mani avanti per evitare poi problemi e cause legali successive alla partita delle squadre. Siamo a 15 minuti e 21 secondi e davvero non so come abbia fatto arrivare tanto lungo, perché questa settimana era difficile trovare tanti argomenti di cui parlare, perché davvero si è un po' andati nel garbage time, anche se in Giappone comunque, come ho detto prima, non ci si tende mai a risparmiare in ogni modo. La prestazione di Kodai Senga quando per Fukuoka non serviva a niente, né la dimostrazione, però poi i risultati contano quel che contano in questo momento. E allora ragazzi, mentre sfuma perfettamente la musica di sottofondo, posso far partire quella di chiusura, io vi saluto, ringrazio sempre le Cutting Edge Radio per offrire questo spazio in cui parlare di baseball giapponese. Come sempre, io sono Nicola Gatti, avete appena ascoltato la 28esima puntata della prima stagione di 108 NPB, l'unico podcast, l'unica trasmissione audio, radio, teleradiofonica, ecco, non mi veniva il termine esatto, teleradiofonica in questi giorni, che non sta parlando né di zone rosse né di elezioni negli Stati Uniti, anche se l'ho appena citato in questo momento. Grazie mille a tutti, Matarai Shuu!